Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutte dalle Liguori. Alessandro Aresu, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Analista geopolitico, il suo ultimo libro si intitola appunto Geopolitica dell'intelligenza artificiale ed è pubblicato da Feltrinelli. Buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Lucia Taioli.
Buongiorno.
Economista, docente al Politecnico di Milano, è collaboratrice del ISPI e ha insegnato anche all'Università Bocconi, sempre qui a Milano. Cominciamo, Aresu e Taioli, stamattina vi riporto quanto scrive in sintesi il quotidiano francese Libération questa mattina nella sua prima pagina. Il titolo è Trump dopo un mese il diluvio e il quotidiano francese racconta in un editoriale, affirma Alexandra Schwarzbrod, che cosa è stato il diluvio di questo mese e come può essere arginato. Ve ne leggo un pezzo. Sospettavamo tutti che il secondo mandato di Donald Trump, scrive Libération, sarebbe stato molto peggiore del primo. Il miliardario ha avuto 4 anni per fomentare e organizzare la sua vendetta contro coloro che nella sua mente tormentata gli hanno rubato la rielezione del 2020. Sapevamo, scrive sempre Libération, che il boss di Tesla, Elon Musk, era uno dei più ferventi sostenitori di Trump, ma non immaginavamo che sarebbe diventato una sorta di presidente in seconda, distruggendo l'amministrazione americana dall'interno come un calcio nella sabbia, con un piano ben definito in mente. E cioè, qual è il piano? Distruggere chiunque possa intralciare i suoi affari. Affari, questo è sempre Libération che scrive, è la parola d'ordine di questo nuovo mandato, tutto ruota attorno al denaro, gli esseri umani sembrano non contare più, ma solo il potere della macchina e del biglietto verde, qui il riferimento è al dollaro. Quali controlli e contrappesi possono esserci a fronte di questa situazione? La risposta alla follia, dice Libération, all'eccesso è la razionalità. E cosa c'è di meglio dei giudici per cercare di calmare le acque? Per il momento sono gli unici che cercano di resistere al rullo compressore di Trump, ma non potranno resistere, conclude Libération, per sempre se non saranno sostenuti dalla società civile. Questo mese, dall'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, ma ne avevamo avuto già un'idea dopo l'elezione del 5 novembre, è stato un tempo accelerato dove tutto è sembrato andare molto veloce, scusate, dell'ordinario. In questa accelerazione nuovi ordini a livello internazionale hanno iniziato a prendere forma, pronti a sostituire vecchi equilibri e a scatenare il cambiamento, in alcuni casi vere e proprie opere di restaurazione, sono le novità introdotte dalla nuova amministrazione americana di Donald Trump. Prendiamo i rapporti tra Europa e Stati Uniti. Il discorso del vicepresidente J.D. Vance a Monaco alla conferenza sulla sicurezza della settimana scorsa, come raccontavamo anche ieri, è stato un invito allo smantellamento di un equilibrio ritenuto superato dall'amministrazione Trump, dal presidente Trump. Gli europei pensino un po' loro stessi a come finanziare le spese della difesa del proprio continente, non contino più sugli Stati Uniti. Questa è la sintesi del pensiero del vicepresidente americano. Un altro caso è quello ad esempio del Medio Oriente, la tregua regge ma tutto cambia, titolava ieri l'ISPI sul proprio sito. È ancora forse troppo presto per capire quali saranno le conseguenze di un anno e mezzo di guerra a Gaza, quasi 50.000 palestinesi uccisi in un massacro senza precedenti, un massacro compiuto dall'esercito israeliano dopo l'eccidio di Hamas di oltre 1.200 cittadini israeliani il 7 ottobre 2023. A cambiare in Medio Oriente è il ruolo di Israele, che cerca di sfruttare la debolezza iraniana e cerca di sfruttarla per modificare a proprio vantaggio l'assetto regionale. C'è poi come ultima questione che cito prima di arrivare ai miei ospiti, l'Ucraina. Trump ha avviato, come sapete, un primissimo passo verso un negoziato con Putin. Un negoziato, questo primissimo passo è stato ospitato addirittura dall'Arabia Saudita, e il negoziato che mette da parte non solo l'Europa, come abbiamo visto, ma anche lo stesso presidente ucraino Zelensky, che è stato apostrofato nelle ultime ore per ben due volte da Trump come un dittatore. Infine c'è il presidente Trump che ha annunciato per il 2 aprile i dazi, quelli che al momento sembrano essere i più pesanti, dazi commerciali del 25% sulle auto, sui semiconduttori, sui prodotti farmaceutici. Allora, Aresu e Tajoli, vengo a voi con una prima questione, e cioè: che cosa pensate di questa accelerazione dei tempi che è stata impressa da Trump? Come abbiamo capito, è in qualche modo innegabile, così come sembra innegabile anche il segno di questa accelerazione. Sembra muoversi tutta in una direzione, verso l'autocrazia, verso l'insofferenza nei confronti della democrazia, verso un regime di tipo autoritario. Che cosa ne pensate? Comincio da Aresu.
Ma allora, innanzitutto a me pare che a Liberation non abbiano studiato nulla della campagna presidenziale del presidente Trump e anche delle sue dichiarazioni precedenti. Cioè, dichiararsi sorpresi da questa situazione è francamente una missione di ignoranza. E il Trump ha presentato il suo programma nel contesto di mesi, cioè una storia da cui proviene, e sta facendo delle cose di cui tutte delle cose di cui ha parlato in precedenza. Quindi è assurdo che ci si svegli in un momento e si dica: ah, Trump, cosa pensavate, che J.D. Vance venisse in Europa a fare un discorso, non so, un elogio di Jacques Delors, oppure dire mi manca Angela Merkel? È chiaro che avrebbe detto qualcosa del genere, come quello che ha detto. Quindi
possiamo dire, dottor Aresu, che dalla promessa al fatto il passo può essere lungo o stretto, ma quando viene compiuto alla sua rilevanza, cancella quasi l'annuncio, se non dargli, come dire, una storia all'origine.
Allora, la mia prospettiva però è che, attenzione, il punto con Trump è sempre che poi il fatto, il vero fatto, non è il momento della trattativa in cui poi lui dice qualunque cosa, ma i fatti dipendono anche dalla realtà. Da questo punto di vista, per esempio, le questioni economiche o tecnologiche vanno viste poi in una certa prospettiva, perché noi viviamo in un mondo di interconnessioni globali, che sono quelle da cui dipendono che abbiamo uno smartphone oppure un'automobile. Quindi se tu dici io metto i dazi al 25% sulle automobili e sui semiconduttori, non è come parlare con un leader politico di un paese o un altro. Sono dei processi estremamente complicati, e abbiamo già visto anche questa dinamica, cioè l'uso dei dazi strumentale col Canada e il Messico per poi ottenere un obiettivo e poi tornare indietro da quello. Quindi secondo me conviveranno questi due aspetti. Uno, Trump porterà avanti questa visione sui temi europei, sul Medio Oriente, sulla Cina come principale avversario di cui ha parlato in precedenza, ma poi il passaggio dalla teoria alla vera pratica di queste cose, soprattutto nell'ambito dell'economia e della tecnologia, resterà da verificare, perché hai, alla rinascita manifatturiera negli Stati Uniti, visto che la studio da 10 anni nei miei libri, insomma ci crederò quando lo vedrò, visto che l'altra volta Trump ha inaugurato delle fabbriche dove poi non è successo letteralmente niente. Quindi attenzione anche alla sua stessa capacità di restare talvolta impigliato in certi annunci, perché non sempre quello che dice è vero, chiaramente.
Allora, Lucia Tajoli, vengo a lei. La domanda con cui iniziare è la stessa, cioè dire se questa accelerazione dei tempi messa dalla Casa Bianca, dal 5 novembre, in particolare poi dall'insediamento di un mese fa, è in qualche modo innegabile, così come il suo segno, no? Trump verso quale direzione si sta muovendo? L'autocrazia, l'insofferenza per la democrazia, una postura in qualche modo autoritaria, potremmo dire, in molti casi. Cosa ne pensa lei?
Devo dire che sono molto d'accordo con le considerazioni fatte da Aresu, nel senso che non c'è nulla di sorprendente perché sta seguendo gli annunci fatti in campagna elettorale. Questa è proprio una tecnica di comunicazione ben precisa, sommergere di dichiarazioni anche spesso sconvolgenti al punto di non avere neanche il tempo di rispondere e di reagire da parte di chi le riceve. Ma le dichiarazioni di per sé sono dichiarazioni, bisogna vedere che cosa succede passando ai fatti, e soprattutto dal punto di vista economico i problemi sono moltissimi, perché mettere i dazi sul Messico e sul Canada significa interrompere una serie di produzioni americane, significa in realtà perdere posti di lavoro. Non si stanno reagendo negli Stati Uniti neanche i repubblicani, ma il sistema industriale sta reagendo molto male a queste dichiarazioni che sta facendo Trump, perché chi conosce il funzionamento dell'economia, soprattutto oggi, sa che gli effetti di questa interruzione delle catene globali di produzione avrà degli effetti molto negativi sull'economia americana.
E allora lui che cosa vuole ottenere, secondo lei, professoressa Taglioli? Perché Donald Trump, l'amministrazione Trump, si muove in quella direzione annunciata ampiamente durante la campagna elettorale, dopo le elezioni del 5 di novembre, dopo il 20 di gennaio scorso? Perché la politica dei dazi? A che cosa serve a Trump?
A fare il bullo, sostanzialmente, nel senso che vuole minacciare, vuole ottenere un atteggiamento da parte dei suoi interlocutori che effettivamente li spiazza, perché non siamo abituati a questo modo di discutere e di negoziare a livello internazionale. Quindi questo è sicuramente spiazzante. Quindi, come dicevo, è prima di tutto, io credo, una tecnica di comunicazione. Oltre a questo va detto che alcuni dei consiglieri di Trump, per esempio Navarro, non capiscono l'economia globale, si illudono che esista un'economia americana che è indipendente dal resto del mondo, e questa è una pura illusione. Non capiscono il significato dei certi disavanzi.
Lucia Taglioli, l'abbiamo persa, proviamo a vedere se...
dell'economia.
L'abbiamo persa per 30 secondi, professoressa, purtroppo.
Mi dispiace, stavo dicendo che credo che ci sia un misto di una concezione dell'economia sbagliata che risale al secolo scorso e che non è ancora capita nei ragionamenti di Trump, e un misto di tecniche di comunicazione che vuole proprio spiazzare gli avversari e metterli in una situazione di non avere tempo di pensare a come rispondere e come reagire. Quindi sicuramente un atteggiamento autoritario c'è. Ma che cosa questo poi porti concretamente è tutto da vedere.
Alessandro Aresu, anche per lei la stessa domanda. È l'obiettivo, Taglioli diceva, vuole fare il bullo con i dazi, poi ha argomentato ovviamente questo suo giudizio. Qual è l'obiettivo di Trump? Che cosa vuole raggiungere? Quale scopo vuole raggiungere annunciando questa politica di dazi?
Allora, è come se i dazi fossero diventati una specie di santo graal nel mondo di Trump. Lui addirittura ha detto più volte, tra cui nel suo intervento più importante della campagna elettorale, che è stato ovviamente al podcast di Joe Rogan, che è lo strumento di comunicazione più importante attualmente negli Stati Uniti, perché è stato visto da decine e decine di milioni di persone, i dazi sono la parola più bella della lingua inglese. Quindi ha ormai costruito questa, letteralmente ha detto più bella dell'amore, more beautiful than love, e ha costruito ormai questo mito con cui diciamo i problemi anche della storia degli Stati Uniti, la nuova articolazione sociale, le disuguaglianze, il fatto che in Ohio stanno peggio rispetto che in altre zone degli Stati Uniti, per esempio, insomma tutto questo enorme calderone, diciamo i dazi sono diventati in questa visione del mondo, appunto, come è stato detto, molto semplificatore, in cui se tu hai un surplus commerciale con me mi stai fregando, sono diventate il modo con cui curare, cioè la cura universale di questa cosa. Diciamo, da altri punti di vista gli Stati Uniti hanno delle leve reali, mentre questo è uno degli elementi che, come ho detto anche in precedenza, tu fai prima la minaccia perché stai rispondendo a questa tecnica per cui tutti i problemi sono identificati con il deficit commerciale, ma poi in qualche modo devi tornare indietro, magari prendi qualche piccola vittoria nel mentre. Quindi credo che sia veramente l'elemento debole all'interno di questo contesto. Certo, gli Stati Uniti poi sono un paese che ha diversi altri aspetti di forza, cioè quando parliamo per esempio degli investimenti militari degli Stati Uniti rispetto agli attori europei, cioè hanno ragione loro e lo dicono da 15-20 anni, a partire dal presidente Obama, diciamo, sulla distribuzione degli investimenti militari all'interno della NATO. Quindi quello è un altro discorso, però l'aspetto dei dazi ha effettivamente questa profonda debolezza finale, secondo me.
Un'ultima domanda vi faccio prima di salutarvi, perché vi ho rubato anche già qualche minuto in più. Tra gli ordini, diciamo così, che vengono modificati, sono sulla via di una modifica, ce n'è un altro che sembra graniticamente immodificabile, che non cambia, non sta cambiando e forse non cambierà neanche in futuro. È l'ordine, diciamo così, lei ha fatto un cenno, ha reso un attimo fa, l'ordine delle disuguaglianze che regge grazie anche ad una Casa Bianca che, come dire, respira di disuguaglianze di reddito, di ricchezza, un po' come l'aria in una situazione prospera e fatta di amici miliardari come i massimi esponenti, no, delle aziende, le cosiddette big tech. È un ordine non denunciato da Trump. Per qualcuno la risposta è scontata. Perché? Perché dei ricchi non si priverà mai Trump, oppure c'è qualche altra ragione, Tajoli, e poi Aresu e chiudiamo.
Non è certamente tra le priorità di Trump la questione dell'uguaglianza sociale o di minore disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Questo è molto chiaro e quindi evidentemente questo non è tra le sue priorità, e però anche questa è una debolezza, perché in realtà in passato una parte del potere internazionale degli Stati Uniti si è anche basato proprio su una precisa, per esempio, politica di aiuti verso certe aree che sono entrate, diciamo, a far parte dell'area di influenza americana, proprio anche grazie agli interventi economici americani. Lo smantellamento dell'Agenzia statunitense per gli aiuti internazionali da questo punto di vista è un grave errore, io penso, indipendentemente da quello che si pensa sulle disuguaglianze.
Alessandro Aresu?
Sì, allora, sul piano interno Trump ha questa idea, l'ha anche detto proprio in modo esplicito: io sono il ricco che ama i poveri e che è amato dai poveri che vogliono diventare ricchi. Sostanzialmente questa è la sua visione, che poi è una logica molto da celebrità, no? E sul piano esterno succederà effettivamente questo: gli Stati Uniti che arretrano in aspetti relativi anche alla cooperazione, è l'avanzamento della Cina, naturalmente della Repubblica Popolare Cinese, che vorrà dire che aumenterà queste sue attività, e poi, come abbiamo visto anche già negli scorsi anni, in Africa, in Sud America, in altri contesti, oltre a ricevere gli aiuti allo sviluppo cinese e avere una maggiore cooperazione, poi queste persone compreranno gli smartphone cinesi e la tecnologia cinese. Quindi questo sicuramente sarà un aspetto, un vuoto che sarà riempito da qualcuno.
Ringrazio i miei due ospiti di questa mattina, grazie e buona giornata Lucia Tajoli.
Grazie a voi.
Economista, docente al Politecnico di Milano, grazie e buona giornata anche ad Alessandro Aresu.
Grazie mille.
Buona giornata, analista geopolitico. ovviamente anche gli annunci producono i loro effetti e i loro risultati, perché tutta la discussione che c'è in corso in queste ore, in questi giorni, su ad esempio il tema, il capitolo della difesa europea, già sta quella sola discussione, appunto, gli americani che dicono agli europei pagatevi la vostra sicurezza, noi non saremo più disponibili a farlo, questo ovviamente sta già avendo i suoi effetti sulla corsa all'acquisto ad esempio delle azioni di tutte le aziende del settore in Europa. Come lo si fa a sapere? Lo si registra attraverso gli indici di borsa, e questa mattina il Fatto Quotidiano ce lo ricorda, pagina 5, i produttori dell'Unione Europea fanno festa, in borsa rialzi a doppia cifra. Che l'aumento della spesa per armi sia la cifra di questi anni è cosa nota, dice il Fatto Quotidiano. Lo è ancora di più per gli azionisti dei colossi della difesa. Quelli europei, al momento i maggiori beneficiari dell'aumento imposto dall'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, stanno vivendo giorni euforici in borsa. Peraltro, dopo un anno che ha visto l'indice del settore dell'Unione Europea, un indice particolare, salire addirittura del 123%. Questo appunto è il Fatto Quotidiano questa mattina. L'Avvenire invece riporta una curiosità sul Trump attivista, uomo da negoziati e trattative, almeno così lo descrive il Quotidiano dei Vescovi Italiani, perché è riuscito ad intervistare uno che è stato un uomo consulente legale di Donald Trump negli anni passati, George Ross, e che quindi ha consigliato per molte volte, molto spesso, a Donald Trump come comportarsi nel corso di negoziati, trattative, questioni da fare da immobiliarista, come dice l'Avvenire. Aperte le virgolette, prima di andare avanti prova a rispondere a due domande. La prima: ci sono regole nelle negoziazioni? La risposta giusta è no, nessuna. La seconda: è permesso mentire, barare, ingannare? Sì, certo, tutto è possibile. Fine della citazione. E George Ross, uno degli uomini che meglio conosce Donald Trump, essendo stato a lungo suo consulente legale, sintetizza così, in un libro di qualche anno fa, che si intitola Lo stile di Trump nelle negoziazioni, le regole base delle tattiche negoziali apprese dal tycoon ai tempi della sua ascesa sul mercato immobiliare di New York. E allora con quest'ultima citazione andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Noi ci fermiamo qui, oggi è giovedì, quindi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Prima di salutarvi vi ricordo comunque che l'operazione Primavera 2025 è in corso. Vi ricordo che questa è una delle fonti di finanziamento più importanti di Radio Popolare. I biglietti dell'Operazione Primavera costano 2,50 euro. L'estrazione dei premi ci sarà il prossimo 4 aprile. Dove si acquistano i biglietti? Sul sito di Radio Popolare, e si può pagare con i modi classici di pagamento online. I biglietti verranno poi inviati via mail. Oppure i biglietti si possono acquistare qui da noi in sede in via Olearo al 5 a Milano, e poi a tutti gli appuntamenti in cui sarà presente Radio Popolare. Bene, è il momento di salutarvi, ci risentiamo lunedì. Buona giornata, buon fine settimana a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.